Sono Francesco Cancellato, sono un giornalista. Di storie sotto mano me ne sono passate tante, di tutti i tipi. Io ho sempre cercato di farle mie e al contempo di farle arrivare alle persone. Dalle persone nascono e alle persone ritornano. Semplice. Ecco, sono storie anche quelle che ho raccolto in un libro che ho scritto da poco e che si chiama Il Muro. L'ha pubblicato Egea. Dentro ci ho messo tutte quelle storie, anzi, alcune di quelle storie, che sono nate dall'altro lato della cortina di ferro, al di là del muro di Berlino. Ma non solo, al di là di tutte le parti sbagliate. Se al di là di quella che ascolterete oggi volete scoprirne delle altre, Il Muro, il mio libro, lo trovate in libreria. Questa storia non la troverete nel libro, è una specie di traccia fantasma, ghost track la potremmo chiamare. Come quelle che si trovavano nei CD negli anni 90, non so se vi ricordate, quelle messe in coda al disco dopo 10 minuti di silenzio. Ecco, pensatela così, una specie di regalo per gli amici degli ascoltabili. Ed è un racconto quasi bizzarro questo, che parla di divisioni, di muri. Ve ne abbiamo già raccontata una parte, stiamo parlando di Gorizia, che nel 1947 viene tagliata in due da un muro collocato sul confine italo-jugoslavo, in mezzo alla città. E adesso, sigla.
Gli ascoltabili presenta Il Muro, quella volta che degli uomini oltrepassarono un muro a Gorizia. Seconda parte, questione di umanità.
Fa caldo, molto caldo, anche nell'estate del 13 agosto del 1950. Siamo appena entrati nella seconda metà del Novecento, quella di pace e prosperità. Ma ancora non si sono spenti del tutto i fuochi della prima parte del Novecento. Ci vorranno ancora 4 anni prima che Trieste torni italiana. 5 prima che l'Italia sia accettata come membro delle Nazioni Unite. La guerra è una ferita ancora aperta per Gorizia, la maledetta. I granicciari che presidiano il muro in piazza della Transalpina, promettendo pallottole in fronte a chi provasse ad attraversarlo, senza prepunistiza, senza permesso, lo ricordano ogni giorno ai goriziani, soprattutto agli abitanti di Nova Gorica, la città nata dopo la separazione. Autoctoni, ma soprattutto italiani, che vorrebbero ritornare di là. Abitanti che si sentono ibridi, o peggio ancora, apolidi, inesistenti. Ve l'abbiamo detto, è il 1950. Vale la pena fermarsi un attimo e capire in quello stesso momento cosa sta accadendo al mondo.
Il disegnatore e fumettista Charles M. Schulz, fiero cittadino del Minnesota, dà vita alla prima striscia di comics che vede protagonisti un gruppo di amici, i Peanuts, che vivono nella periferia non meglio identificata di una cittadina statunitense e che hanno un leader molto particolare. Il suo nome è Charlie Brown. Prende vita al cinema La guerra dei vulcani. Il regista Roberto Rossellini dirige la compagna, l'attrice svedese Ingrid Bergman, nel capolavoro Stromboli, Terra di Dio. Esattamente a poche onde di distanza, invece, Anna Magnani, lasciata dal regista per la Bergman, pare decida di girare per ripicca sull'isola di Vulcano il film Vulcano. Leggenda vuole che, finito l'impegno quotidiano sul set, l'attrice gridi improperi al vento, sperando che da Vulcano arrivino a Stromboli. Tempo di icone della black music, seppure ankora in fasce. A Saginaw, nel Michigan, il 13 maggio emette i primi suoni Stevlan Tweaky Hardway Judkins. C'è un problema, è cieco sin da subito. A quanto pare però non è un problema, non è qualcosa che gli impedisce di diventare grande trasformandosi in Stevie Wonder.
È il 1950, ricordiamolo, l'anno santo. Papa Pio XII l'ha definito in un discorso trasmesso da Radio Vaticana come l'anno del Gran Ritorno. Il vecchio padre della parabola evangelica attende ansioso, sulla soglia della Porta Santa, che il figlio traviato ritorni contrito, aveva detto. Contrizione a parte, le autorità jugoslave prendono in parola il Santo Padre e decidono, per un solo giorno, di concedere ai goriziani dalla parte sbagliata del muro di ricongiungersi con i propri cari. Riviviamo per un attimo il racconto di Diodato Bratina, detto Darko, sociologo e teorico del cinema italiano di etnia slovena, che sarà parlamentare tra il 1992 e il 1997 per il Partito Democratico della Sinistra. Bratina, sloveno, abitava a Gorizia, in Italia.
Avevo 8 anni. Al mattino presto arrivò a casa la notizia che in giornata sarebbe stato possibile incontrare i parenti che non vedevamo ormai da 3 anni, quando improvvisamente il confine ci separò.
Il padre di Darko Bratina ha un fratello a Nova Gorica. Prende per mano il figlio e corre verso al valico di Casa Rossa, nella speranza di incontrarlo. Il muro, in questo caso, non è di quelli che ci immaginiamo. È costituito da una serie di cavalli di frisia in legno, avviluppati da matasse di filo spinato. E la Casa Rossa non è né la sede del partito o di qualche polizia segreta, ma è il nome, semplicemente, di una trattoria del tempo ospitata da una palazzina color terracotta, che dal 47 era diventata, incidentalmente, la sede della polizia di frontiera. Era una trattoria la Casa Rossa, famosa per un pappagallo parlante che sapeva imitare la voce degli avventori sia slavi sia italiani. Ma sentiamo ancora Bratina.
Arrivati a Casa Rossa, ci trovammo in mezzo a un mare di gente composta e silenziosa, come fosse in attesa di un rito inedito. Ci mettemmo in fila davanti a un improvvisato ufficio di polizia, dove bisognava dare i propri nomi e i nomi dei parenti, che si presumeva si sarebbero presentati al di là del confine. Dopo una lunga attesa in fila, l'operazione venne espletata. A quel punto ci spostammo in mezzo alla folla per un'attesa ancora più lunga. L'attesa della chiamata era tutt'altro che sicura. Parecchie ore dopo, ormai stanchi per il pesante caldo estivo e con l'angoscia di dover tornare a casa a mani vuote, ecco che l'agente di polizia che di tanto in tanto usciva dall'ufficio per chiamare ad alta voce i fortunati pronunciò anche i nostri nomi. Segno certo che di là c'era qualcuno ad aspettarci.
Sono loro, Darko Bratina e suo padre, a varcare la frontiera, nell'unico punto in cui il filo spinato è stato sostituito da un grande cordone di canapa. Ed è sotto un cavalcavia ferroviario che le famiglie, per qualche momento ricostituite, si abbracciano e si scambiano dei piccoli doni. Il tempo concesso è pochissimo, centellinato, ridotto all'osso. Bisogna lasciare spazio ad altri abbracci, ad altre emozioni. Ricorda ancora Bratina.
Ritornammo di qua, ma lentamente. Ci fermammo in trattoria per dissetarci e forse per restare là un po' di più con la segreta speranza, chi lo sa, di un possibile replay dell'incontro. Commentammo con gli altri questa situazione così disumana nelle forme, ma umanissima nella sostanza, quasi a voler prolungare con altri il colloquio con i parenti, troppo bruscamente interrotto.
Erano le 2 del pomeriggio e Darko Bratina e suo padre sono ancora lì alla Casa Rossa, quando le voci, di là dal confine, cominciano a crescere poco a poco, sempre di più, fino a trasformarsi in un boato umano accompagnato dal rumore di una moltitudine di scarpe che corrono sul selciato, dalla Casa Rossa verso la città, verso Gorizia.
Si capì immediatamente che il confine era stato forzato dalla massa accaldata delle persone dell'uno e dell'altro versante, in modo del tutto spontaneo. Le rispettive zone confinarie furono letteralmente invase. Le forze dell'ordine si erano rivelate del tutto insufficienti e inadeguate per bloccare una marea di gente così imponente. Il confine era stato rifiutato, rigettato e negato con una pacifica invasione. Che atto di civiltà nel pieno della guerra fredda! Oggi potremmo dire di avere allora assistito alla caduta del muro di Berlino, prima ancora della sua stessa erezione.
Darko Bratina e il padre cercano nuovamente i loro parenti in quella folla, per abbracciarli di nuovo. Ma quella massa che da Nova Gorica corre verso Gorizia non cerca persone, cerca negozi. E nonostante sia domenica, i negozi aprono le loro porte a quella clientela assente da 3 anni, come fosse un evento programmato.
In quella assolata domenica d'agosto, in pieno pomeriggio, miracolosamente rifiorì, seppure per poche ore soltanto, l'antico e naturale commercio della città. In contemporanea, al di là del confine, l'abbiamo saputo poi dopo, si riempirono le trattorie e i tradizionali luoghi delle escursioni domenicali dei goriziani. Nei negozi gli scambi per mancanza di moneta avvengono spesso in natura. uova, burro, grappa o qualche gallina, contro utensili, caffè e tante scope di saggina, merce in quel periodo chissà perché molto rara nel giovanissimo paese real socialista. Verso sera, al calar del sole, ritornammo ancora nel centro della città, osservando lunghe file di persone che ordinatamente tornavano verso Casa Rossa. Di tanto in tanto, dalle file, spuntavano delle scope ben tenute sulle spalle, il tutto senza il minimo incidente.
Per tutti, quella domenica di agosto sarà ricordata come la domenica delle scope, quella in cui, per una giornata almeno, il muro di filo spinato era stato spazzato via. Quella in cui, quando ancora mancavano 40 anni alla fine della Guerra Fredda, la cortina di ferro aveva cessato di esistere. La storia prosegue, come nulla fosse successo dal giorno dopo. Come se quella domenica fosse stata una strana e isolata parentesi. Il 13 dicembre del 61, esattamente 11 anni dopo la domenica delle scope, il regime della Repubblica Democratica Tedesca decide di costruire un muro del tutto simile a quello di Gorizia, per cingere l'enclave di Berlino Ovest dentro la Germania Est ed evitare fughe verso Occidente di scienziati, medici, professionisti, che nel decennio precedente erano scappati a milioni. Il 9 novembre del 1989, quel muro a Berlino cade, trascinando con sé l'utopia socialista dell'Europa dell'Est. Il 15 agosto del 91, 41 anni e due giorni dopo la domenica delle scope, i carri armati del golpe contro Gorbaciov e la reazione dei moscoviti guidati da Boris Yeltsin faranno crollare l'Unione Sovietica come un castello di carte. Pure la Jugoslavia cesserà di esistere l'anno successivo. Il muro di Gorizia diventerà il confine tra Italia e Slovenia, rimanendo un simulacro della Guerra Fredda che fu, fino all'11 febbraio del 2004. In quel giorno si festeggia l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea. Ma è anche il giorno in cui Gorizia e Nova Gorica, pur continuando a esistere come due città in due diversi stati, unite e libere, come non accadeva da quella domenica del 13 agosto 1950. Oggi Gorizia è una città diversa. Il confine lo varcano soprattutto gli italiani verso est, per divertirsi e lavorare nella Nuova Gorizia un tempo titina, diventata la più classica delle città del capitalismo globalizzato, con grattacieli in costruzione, un ateneo pieno di docenti stranieri e giovani poliglotti, piste ciclabili, scuole d'eccellenza, banda larga ovunque, divertimento a ogni ora. Curioso, a volte, come le dinamiche di una separazione possano davvero cambiare le cose. Ed ecco che infatti, a ovest, in Italia, rimangono i pensionati e arrivano i migranti della rotta balcanica, in cerca di un passaggio verso l'Europa occidentale, così come un tempo era il ventre molle della cortina di ferro, il passaggio più semplice per i cittadini in fuga dall'Europa dell'Est. Sono Francesco Cancellato e vi ho appena raccontato cosa è successo quando una città, Gorizia, una città vicina a noi, che sentiamo nominare tante volte, che fa parte di un paese che crediamo unito, è stata divisa in due. Ecco, forse non tra tutti voi che ci state ascoltando lo sapete, ma la forza delle storie è anche questa: farsi scoprire, farci scoprire qualcosa che reputiamo irreale e che invece, da qualche parte, è o è stato realtà. Quello di Gorizia è un racconto di muri, di separazioni, di divisioni. Una storia del passato, ma questi frammenti, per quanto diversi tra loro, si ripetono nel corso delle nostre vite, ad altre latitudini, sotto altre prospettive. La notizia di qualche settimana fa. L'artista e attivista statunitense Ronald Ryle e l'esperta di design Virginia Sanfratello hanno posizionato delle altalene tra le barriere metalliche del muro a Sunland Park, in New Mexico, e Ciudad Juárez, oltre la frontiera messicana. Tutto questo per far sì che tanti bambini, ma non solo loro, possano giocare insieme sui due lati opposti della frontiera. Un bel messaggio di pace e soprattutto uno scacco importante a chi pensa che una barriera possa impedire alle persone di restare umane. In fondo, è quello che abbiamo raccontato durante queste puntate insieme, qui su gliascoltabili.it, a Il Muro, che è anche il titolo del libro che ho scritto e che ho pubblicato con Egea. Storia di divisione, certo, ma anche di umanità. Grazie per il vostro tempo e ciao da Francesco Cancellato.
Il Muro è una serie tratta dall'omonimo libro di Francesco Cancellato, edito da Egea. Il programma è condotto da Francesco Cancellato. Adattamento in podcast a cura di Giuseppe Paternò Raddusa. Produzione di Ilaria Villani. Editing e sound design a cura di Francesco Campeotto. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.